Quanto pesa il libro che hai letto nelle ultime settimane?
Allora, pesa 756 grammi per l'esattezza, ma sembra un tascabile di fronte al libro che hai letto tu e che vedo davanti a te. Quanto sì. pesa il tuo?
Ebbene, pesa 1,2 kg per più di 1100 pagine.
Beh, una run 3 di settembre non leggerissima, esatto. almeno dal punto di vista fisico-scientifico.
E nemmeno di quello del valore, perché direi che siano entrambi due libri molto interessanti, per ragioni diverse, ma entrambi molto interessanti, e di cui penso che si parlerà tanto.
Sono sicuramente due titoli con tante cose di cui parlare, quindi andrei diretta a dire i titoli, intanto così li introduciamo e poi cominciamo.
Io ho letto i libri di Jakub di Olga Tokarczuk.
Io ho letto Doppio, il mio viaggio nel mondo specchio di Naomi Klein.
Io sono Ludovica Lugli, giornalista del Post.
Io sono Giulia Pilotti, sono un'autrice e lavoro in un'agenzia letteraria.
Questo è un podcast del Post che esce il 15 di ogni mese, in cui parliamo dei libri che stiamo leggendo, quelli che sono sul nostro comodino.
Allora, iniziamo a parlare di Olga Tokarczuk, di cui devo dire io non so molto, a parte che è un'autrice che ha vinto un premio Nobel, di cui sicuramente parleremo dopo, però se hai voglia di farmi un po' un quadro generale sull'autrice, mi interessa molto.
Allora, innanzitutto bisogna dire che è una scrittrice polacca, che è stata una delle persone più giovani a vincere il Nobel per la letteratura.
Perché, a quanti anni?
Allora, in un certo senso si potrebbe dire a 57 anni, in un altro senso si potrebbe dire a 56. Nel senso che è la vincitrice del premio Nobel per la letteratura del 2018, che però le è stato assegnato soltanto l'anno successivo.
Dopo.
Esatto.
Quindi una giovane vincitrice, un po' come i giovani registi italiani che hanno 45 anni.
Vabbè, d'altra parte il Nobel è un premio, diciamo, alla carriera e di conseguenza ci sta, insomma, che non venga assegnato a trentenni.
Giusto, infatti insomma, è forse il più importante dei riconoscimenti che, a cui uno scrittore possa, una scrittrice possa aspirare, quindi...
Siamo ancora in tempo, Giulia.
Aspettiamo. E scusami, ti ho interrotto, ma invece mi interessa capire di più di Olga Tokarczuk.
È una scrittrice di romanzi, ne ha scritti tanti, diversi, non tutti sono stati tradotti in italiano, però alcuni sì, e anche con un discreto successo, anche prima che vincesse il premio Nobel. Tra quelli che sono stati tradotti, il più, diciamo, vecchio è Nella quiete del tempo, un romanzo che in Polonia uscì nel 1996 e fu un enorme successo. Poi, sempre pubblicato in italiano, abbiamo Casa di giorno, Casa di notte, che è un altro romanzo degli anni 90. I Vagabondi, che uscì nel 2007 e che è il suo libro più conosciuto finora in Italia, perché dopo che fu pubblicato in inglese nel 2018 vinse il prestigioso Booker Prize International, che insieme al Nobel è probabilmente uno dei premi internazionali più conosciuti al mondo, che può essere assegnato a scrittori che non scrivono direttamente in lingua inglese,
certo.
Perché vabbè, poi c'è il Booker normale, che invece è per chi scrive in lingua inglese. E poi Guida il tuo carro sulle ossa dei morti, che a sua volta è stato pubblicato in italiano negli ultimi anni, e questo I libri di Jakub è un libro che in Polonia uscì nel 2014 e che arriva ora, è stato pubblicato da pochi giorni, per la prima volta nella traduzione italiana, ed è considerato il suo capolavoro.
Vedo però che il titolo, che è I libri di Jakub, però continua sotto e mi sembra anche quello pesare 1,2 kg, quindi me lo vuoi leggere tutto, per favore?
Sì, allora, il titolo completo di questo romanzo, che si legge tutto sulla copertina,
Vai.
È I libri di Jakub o... Il grande viaggio, attraverso 7 frontiere, 5 lingue e 3 grandi religioni, senza contare quelle minori. Narrato dai morti e dall'autrice, completato col metodo della congettura, da molti e vari libri attinto, e sorretto inoltre dall'immaginazione, che dei doni naturali dell'uomo è il più grande. Memoriale per i saggi, riflessione per i compatrioti, istruzione per i laici e svago per i malinconici.
Sembra un annuncio di Emanuela Fanelli a una pezza di Lundini, però
effettivamente
potevamo farlo leggere a lei. E, insomma, tante cose, devo dire, ne ho trattenute poche in questa lettura, quindi dovrai poi spiegarmi meglio i ganci interni,
sì.
diciamo, di questo titolo nel libro.
Ci sono delle ragioni, diciamo, non è semplicemente un titolo decorativo, ma ci arriviamo più tardi.
Immagino, infatti.
Volevo soltanto continuare con un paio di altre coordinate per inquadrare Tokarczuk. è una scrittrice le cui idee sono, devo dire, parecchio diverse rispetto a quelle che in Polonia da qualche anno vanno per la maggiore, o meglio, da diversi anni, per ragioni politiche, associamo un po' la Polonia a posizioni molto conservatrici, se non addirittura di estrema destra, una estrema chiusura nei confronti dell'esterno, in particolare dei migranti, a tutti i conflitti che ci sono stati tra il governo polacco, che appunto è un governo molto di destra, e le istituzioni europee, e quindi magari abbiamo un po' un'idea di una società polacca conservatrice, però chiaramente un intero paese è fatto di tanti individui diversi.
Soprattutto gli intellettuali spesso vanno, diciamo, o controcorrente o comunque prendono delle posizioni non conformi.
Decisamente questo è il caso di Olga Tokarczuk, che diciamo è una scrittrice con idee che potremmo definire femministe e ambientaliste, addirittura in alcuni casi antispeciste, che sono molto presenti nei suoi romanzi. Per farti un esempio, all'interno di Nella quieta del tempo, che appunto fu il suo primo grande successo in Polonia, uno dei personaggi, se così si può dire, è il micelio, cioè sostanzialmente i funghi.
Spore.
Proprio le spore, ma proprio il micelio, che è la parte, quella, diciamo, il corpo principale dei funghi, quello che non vediamo perché è sottoterra, mm-hmm. ma che in realtà rappresenta il vero e proprio fungo, quello che noi vediamo emergere dal terreno in realtà è soltanto, come dire, il frutto.
Quello da risotto, mentre
esatto.
il micelio non è da risotto.
Esatto, e negli ultimi anni tra l'altro i funghi e il micelio sono stati interessati da una piccola moda editoriale, perché sono usciti tanti saggi Vero. Su questo argomento, divulgativi, scientifici, e in parte hanno influenzato anche una piccola nicchia della narrativa, però Tokarczuk già negli anni 90 c'era arrivata, forse perché in Polonia i funghi sono una cosa veramente amatissima, c'è tutto anche un mercato attorno ai funghi, sono entrati anche nel dibattito delle ultime elezioni, ma stiamo molto divagando,
torniamo sui libri di Jacopo.
Torno indietro. Ci sono appunto, come ti dicevo, anche temi molto femministi, mm-hmm. I personaggi femminili hanno una grande importanza nei suoi libri, ce l'hanno anche in questo ultimo, i libri di Jakub, e quindi insomma, per riassumere, è una persona con idee molto progressiste, una grande intellettuale, molto eclettica, e l'altra caratteristica, diciamo, principale dei suoi libri, presi nella loro interezza, è che sono anche piuttosto sperimentali nel formato, in particolare è molto sperimentale I Vagabondi, che appunto è il suo libro più famoso, perché pur essendo classificato come romanzo è di fatto composto da tanti piccoli frammenti di lunghezze varie, in alcuni casi racconti anche di una decina di pagine, in altri veramente dei paragrafetti che possono essere dei commenti, delle scenette, oppure dei veri e propri racconti con, mm-hmm. con un inizio e una conclusione. E questo eclettismo della forma è anche uno dei tratti più interessanti di Tokarczuk, proprio perché ognuno dei suoi libri è diverso dall'altro. Guida il tuo carro sulle ossa dei morti, in sostanza, è un giallo, cioè anche se è un libro in cui si parla tantissimo di rispetto dell'ambiente e degli animali e del rapporto che abbiamo con gli animali, e volendo ci si può vedere un commento appunto sociologico a questo aspetto della vita, in realtà però lo si legge come un giallo. Infatti io tipo l'avevo letto in una notte.
Quindi libri pubblicati ovviamente a distanza di tempo fra di loro, ma anche con, come anticipavi, un ritardo in altri paesi, in particolare in Italia. E quindi se mi puoi fare un po' un quadro della sua storia editoriale da noi, perché mi sembra interessante.
Di sicuro autori che scrivono in lingue forse non molto lette in Italia risentono un po' di questo ritardo in generale, e sicuramente è il caso di Tokarczuk, che ovviamente scrive in polacco. In realtà i suoi primissimi libri furono pubblicati con un ritardo, insomma, molto fisiologico di un paio d'anni,
quindi in effetti abbastanza ridosso, ecco,
sì,
per una traduzione.
Esatto, furono pubblicati dalla casa editrice EO, che era molto attenta fin dall'inizio della sua storia, pubblicava autori dell'Europa dell'Est, e appunto dopo che Nella quiete del tempo aveva avuto parecchio successo in Polonia, aveva dato attenzione a questa autrice e aveva portato i suoi primi libri in Italia. Poi successivamente Nottetempo pubblicò Guida il tuo carro sulle ossa dei morti, e peraltro Tokarczuk, che di recente è stata al Festival Letteratura di Mantova, era stata invitata al festival per la prima volta in quell'occasione, ricevendo una grande accoglienza perché il festival l'aveva fatta presentare a Lella Costa, sempre capace di attirare un grande pubblico, e così era iniziato, diciamo, il rapporto in presenza di Tokarczuk con l'Italia. Poi più di recente i suoi libri sono stati pubblicati o ripubblicati, per quanto riguarda i primi, da Bompiani, che ha cominciato con I Vagabondi, però c'è stato appunto questo ritardo e io credo che in parte c'entri il fatto che I Vagabondi è un libro, come ti spiegavo, molto sperimentale, mm-hmm. molto difficile, che secondo me è stato pubblicato in Italia nel momento giusto perché fosse apprezzato, perché secondo me ricorda anche certi libri che sono arrivati da altre editorie recentemente. A me ha fatto pensare tanto a Rachel Cusk. Sì, perché appunto mescola storie e commento con modalità diverse dal solito, però sicuramente c'è stata una grande influenza delle editorie anglosassone, che come abbiamo già spiegato più volte,
certo, regola un po' i rapporti sì. tra le lingue, diciamo, meno lette nel mondo, esatto. e le varie editorie,
esatto, è capace di influenzarle. Quindi dopo che nel 2018 l'ha anche qui già citata nella puntata di luglio Fitzcarraldo,
oh yes.
ha tradotto I Vagabondi, poi il libro è stato effettivamente pubblicato anche in italiano, poi ha vinto questo importante premio e poi, diciamo, ovviamente non per queste ragioni ma sulla scia di questa attenzione è arrivato il Nobel. E i libri di Jakub comunque, nonostante sia considerato il capolavoro di Tokarczuk e probabilmente una delle ragioni principali per cui le è stato assegnato il Nobel, è arrivato solo ora in Italia, immagino anche per la sua mole, perché mm-hmm. anche per tradurlo chiaramente ci sarà voluto del tempo.
Oddio, mi sembra un'operazione piuttosto complicata, sì, richiede sicuramente un po' di tempo.
Comunque una cosa per cui si nota questa influenza dell'editoria anglosassone si vede anche sul retro della copertina, perché gli strilli, che sono insomma le citazioni che sono state messe in fondo proprio per pubblicizzare il libro in libreria, sono tutte tratte da media americani. C'è una citazione del New York Times, una di Oprah Daily, un'altra di NPR, che è una famosa radio americana.
Sì, e infine, che però magari non dice tanto,
no,
da
infatti,
noi, però...
Infatti, boh, chissà i lettori italiani cosa diranno.
No, molto nota in America, effettivamente.
Esatto. Nel mondo anglosassone questo libro è stato letto, ha avuto ottime recensioni. Non lo so poi quanto questo possa effettivamente influenzare i lettori italiani che vedono gli strilli.
E in termini di vendite, mi chiedevo, visto che mi dicevi che il Nobel è arrivato poco dopo la pubblicazione dei Vagabondi, mi dicevi che I Vagabondi è uno è il libro più venduto da noi, immagino che sia stato anche un effetto positivo del premio, e mi chiedevo appunto come fosse andata.
Allora, ne parlavo con un'amica che lavora in una casa editrice e mi diceva che i numeri delle vendite dei Vagabondi sono numeri buoni per una scrittrice polacca, ma non così buoni forse per
una vincitrice,
esatto,
di Nobel.
Esatto, io credo che abbia molto influito il fatto che per quello scandalo legato al movimento MeToo che c'è stato nell'Accademia di Svezia, mm-hmm. che è l'ente che assegna il premio Nobel per la letteratura, è successo che il Nobel, appunto, come dicevamo all'inizio, a Tokarczuk è stato assegnato nello stesso anno del Nobel a Peter Handke, che è stato molto criticato per le sue posizioni politiche nei confronti del regime serbo di Slobodan Milosevic. E quindi, diciamo, innanzitutto ce ne sono stati due diversi premi Nobel nello stesso anno. Uno dei due autori era già molto conosciuto in Italia e poi si è parlato soprattutto di lui per queste ragioni politiche, e diciamo che quello di Tokarczuk
è un po' passato in secondo piano.
È passato in secondo piano, forse ne ha un po' risentito. Non so poi quanto c'entrino anche appunto l'eclettismo dei suoi libri, il fatto che nonostante siano incredibilmente leggibili sono un po' strani da descrivere, mm-hmm. A parte Guida il tuo carro sulle ossa dei morti, che riprende gli stilemi del giallo, soprattutto gli altri, però secondo me è veramente una scrittrice che i lettori forti possono tutti leggere con grande
con
tranquillità.
Facilità.
Esatto.
E entriamo in questo mattonazzo, i libri di Jakub.
Sì.
Di cosa parla?
Allora, voglio fare una piccola nota importante, una specie di disclaimer. Questo libro lo si apre e sulla prima pagina numerata compare il numero 1114 e poi sulla seconda pagina numerata il numero 1113 e via dicendo.
Un countdown.
A calare, esatto. Allora, questo aspetto è stato già notato da alcune persone. Io appunto ero a Mantova durante il Festival Letteratura quando il libro è stato presentato e tipo qualcuno nel pubblico diceva: ma è normale che le pagine siano numerate in questo modo? E so che anche alla casa editrice già è stato fatto notare, credendo in un refuso, in un errore. In realtà è una scelta intenzionale che viene spiegata da Tokarczuk nelle note finali, in cui praticamente spiega che la numerazione, diciamo, al contrario rispetto a quella a cui siamo abituati, è presa, diciamo, dalla modalità in cui erano scritti i libri dell'ebraismo nei secoli passati. C'entrano, fanno parte del tema di questo romanzo, i libri, poi dopo ti racconto meglio perché, e quindi di conseguenza è una scelta, diciamo, stilistica, editoriale, che però ha a che vedere con il contenuto del libro.
Di coerenza.
Esatto, poi io personalmente devo dire che l'ho apprezzata questa scelta, perché non so te, ma quando io leggo un libro molto lungo, mi devo anche un po' automotivare, comunque una lettura molto lunga, anche
certo,
quando è piacevole... Ti chiedi
di essere sostenuta.
Finirai. Esatto, esatto, ti incoraggi.
E quindi a livello di percezione psicologica di questa cosa aiuta la numerazione, il countdown per l'appunto, il conto alla rovescia?
Per me sì, perché di solito quando leggo un libro molto lungo dico: ok, ho letto 300 pagine, quante me ne mancano? Prendo il numero totale di pagine, sottraggo 300, faccio sempre questo conto. Ecco, con questo libro non dovevo farlo.
Molto comodo.
Sapevo già quante pagine mi mancavano.
Potremmo proporlo a tutti gli editori come incentivo alla lettura dei libroni.
Esatto, alla fine è come quando nell'ebook sai la percentuale, no? È un po' la stessa cosa.
Sì, anche se devo dire, con l'ebook io leggo spesso in digitale, e anche se da una parte mi piace vedere il conteggio che avanza e avere un'idea molto precisa e matematica del punto, in realtà non vedere poi la dimensione fisica del libro invece un po' mi angoscia.
Ti angoscia, però alcune persone invece dicono: no, proprio grazie al non vedere la dimensione fisica, non dico: ah, è un librone, oh mio Dio, non lo finirò mai, ma
è vero,
vado avanti
se uno
con
non
più
lo...
tranquillo.
Non lo vede. In effetti sì, devo dire, ho letto diversi mattonazzi su Kindle e funziona. E oggi siamo un po' salumaie, un tanto al chilo, etti, dimensioni, va bene.
Unità di misura varie. No, comunque in realtà... ci tengo a dire un'altra cosa, questo libro è molto lungo,
sì.
È uscito da pochi giorni in Italia, nel momento in cui stiamo facendo questa registrazione. Ci tengo a dire che la casa editrice me l'aveva mandato in anticipo.
Sì, non sei tipo Will Hunting, esatto, che legge i libri in 10 minuti, ma
esatto,
l'hai avuto un po' prima.
Ho avuto un po' più di tempo, ho barato, diciamo, quindi non vi preoccupate, non riesco a leggere 1100 pagine in una settimana.
Ma veniamo alla storia, di cosa parla?
Allora, questo romanzo è interamente ambientato nel corso del Settecento, a parte le ultime pagine che sono, diciamo, nei primi anni dell'Ottocento. Comunque è un romanzo che si potrebbe definire storico. Lo definirei così se Tokarczuk a Mantova non avesse detto che non vuole che si definisca romanzo storico, perché lei sostanzialmente dice: nessun romanzo è veramente storico, perché noi quando raccontiamo i fatti del passato lo facciamo sempre con gli occhi del presente, il punto di vista del presente. Però ecco, aspettatevi una storia che è ambientata tutta nel passato e che ripercorre dei fatti storici reali, realmente accaduti. Infatti il titolone lunghissimo, che è scritto così proprio, anche questo è un altro dettaglio, diciamo, di stile editoriale legato al contenuto del libro, perché i titoloni lunghissimi era lo stile con cui si davano i nomi ai libri, appunto, fino al Settecento, anche un po' nell'Ottocento. Il titolo così riprende quelli che erano i titoli di una volta, e un dettaglio di questo titolone è appunto narrato dai morti e dall'autrice, completato col metodo della congettura da molti e vari libri a tinto. Perché? Perché è un libro che racconta con grande dettaglio dei fatti che sono realmente esistiti, per cui Tokarczuk ha studiato per tantissimi anni, in totale il libro l'ha preparato e scritto nel corso di 8 anni, e appunto ci sono delle parti di invenzione, ma che non sono finalizzate a cambiare la vicenda storica, ma semplicemente ad andare a indagare quegli ambiti che, per ragioni, diciamo, della limitatezza degli archivi, non possiamo,
certo,
conoscere. La storia è ambientata in Polonia, o meglio in quella che era il regno della Polonia nel corso del Settecento. Si trattava di un regno che in realtà comprendeva un territorio molto più ampio di quello della Polonia odierna, tra cui la Podolia, una regione che attualmente fa parte dell'Ucraina, parte della Romania, la Lituania, e confinava con l'Impero Ottomano. Era appunto un territorio molto vasto. All'epoca la Polonia si chiamava Repubblica, uh-huh, perché era governata dai nobili polacchi che eleggevano il re, però di fatto...
Quindi, diciamo, una repubblica
comunque,
un po' diversa,
sì,
da come,
esatto,
associamo Capiamo noi il concetto, però...
Una repubblica in cui i veri cittadini sono pochissimi, okay. Tra l'altro la maggior parte dei polacchi erano contadini, servi della gleba, quindi erano di fatto schiavi,
mm-hmm.
E poi c'era tutta una, diciamo, corposissima minoranza di persone di origine ebraica che avevano uno status diverso perché non erano soggetti alla servitù della gleba, ma, come si può immaginare, erano comunque marginati dalla società in vari modi. Tra le altre cose, non potevano possedere delle terre, cosa di cui poi si parla molto nel romanzo. Al centro della storia c'è questo Jacob Frank, che è un personaggio realmente esistito, che intorno a metà del Settecento, lui era ebreo, e di fatto fondò una eresia ebraica, una specie di setta religiosa che, attraverso varie vicissitudini che sono anche abbastanza difficili da riassumere, però a grandi linee di fatto creò uno scisma religioso all'interno, diciamo, della religione ebraica, perché per quanto sia, diciamo, meno irregimentata rispetto alla religione cristiana, al cattolicesimo,
comunque
di fatto si può parlare di scisma, e con tutti i suoi seguaci aderì al cattolicesimo, però in un modo che era un po' più di facciata che reale, quindi di fatto creò una setta che poi si spostò da questa Podolia, quindi dall'attuale Ucraina, in varie altre zone del regno polacco, e poi infine in Germania e in Europa. I seguaci verso la fine dell'Ottocento erano sparsi anche in Francia e certo. In altri territori europei, e a questo percorso, diciamo, religioso corrispose anche un percorso di scalata sociale, perché attraverso la conversione i membri di questa setta di fatto poterono elevare il loro status sociale. Jacob Frank, che nacque come un figlio di commercianti ebrei, una famiglia miserissima, morì da barone in un castello in Germania. I suoi seguaci di fatto contribuirono alla nascita della borghesia polacca, che poi nel corso dell'Ottocento avrebbe partecipato a quei moti patriottici che poi portarono alla fondazione dello Stato polacco, non proprio attuale, però insomma quello di inizio Novecento. Quindi insomma un ampio respiro.
Beh, quindi una storia veramente molto grande, e capisco perché ci sono voluti 8 anni per scriverla, e capisco anche le 1200 pagine, e mi sembra però che abbia tutte le caratteristiche anche di una storia, appunto, come dicevi, molto appassionante, quindi che coinvolge il lettore, la lettrice. Sei d'accordo quindi con questa cosa?
Sì, ci sono tantissimi personaggi, però lo stile è molto scorrevole, quindi ovvio bisogna avere del tempo per leggerselo tutto, ma non l'ho trovata per niente una lettura pesante. È una storia che era praticamente sconosciuta in Polonia nel momento in cui è stato pubblicato mm-hmm. il romanzo, e lei l'ha scritta anche perché secondo lei era assurdo che in un paese come la Polonia, in cui la comunità ebraica ha avuto una grande importanza nel corso della storia, che è, diciamo, la cultura ebraica ha vissuto in simbiosi con quella polacca per secoli e secoli, adesso in Polonia quando si parla della cultura ebraica si parla soltanto di Olocausto, e tutto questo era stato dimenticato. Non esisteva nemmeno la pagina su Wikipedia in polacco di Jacob Frank, nonostante fosse uno che poi era amico dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria prima di morire. E in questo libro la parte che lei ha inventato è quella dei personaggi femminili, che sono mm-hmm. molto importanti e che di fatto, insomma, per come era la società dell'epoca, poi sono stati un pochino cancellati dalla storia, come in tanti altri ambiti, e lei lì è, diciamo, la parte della congettura dell'autrice.
Certo.
E poi ha un ritmo fantastico perché ha tanti narratori diversi, perché la maggior parte del romanzo è in terza persona, racconta le vicende appunto come siamo abituati a leggere i romanzi in terza persona. Però ci sono anche delle parti in prima persona che sono una autobiografia immaginata da Tokarczuk di uno dei seguaci principali di Jacob Frank, e poi c'è anche questo narratore in quarta persona, che è un espediente narratologico inventato da Tokarczuk, che è una donna molto anziana che a un certo punto per qualche ragione muore ma non muore, e per tutto il corso del romanzo vede tutti i personaggi dall'alto, da una dimensione in cui si conosce sia il passato che il presente che il futuro, anche il futuro lontanissimo. A un certo punto sembra intravedere la scrittrice che sta scrivendo il libro che stiamo leggendo, e che, diciamo, rappresenta una specie di fantasma. Però aggiungo su questo, non bisogna dire, questa è un'altra cosa che la scrittrice ha detto a Mantova, non bisogna chiamarlo realismo magico perché l'espressione non le piace.
Perfetto, e allora noi ci adeguiamo e così non lo definiremo. Bene, visto che abbiamo parlato di Nobel, magari visto che siamo anche in periodo, potrebbe aver senso fare magari una piccola panoramica su che cos'è questo premio e come funziona, un ripassino.
Diciamo le cose fondamentali. Allora, il Nobel per la letteratura verrà assegnato quest'anno il 5 ottobre, poi la premiazione sarà più avanti come al solito. Nei giorni precedenti si parlerà tantissimo di chi lo vincerà con tutte le citazioni delle scommesse. Secondo me è una cosa importante da dire, anche per interpretare bene gli articoli di giornale che usciranno prima, è che i candidati al Nobel non sono noti.
No.
Quindi non comprate un libro perché vi viene detto che l'ha scritto un candidato al Nobel, se è un autore contemporaneo, perché
nessuno lo sa,
perché la lista dei candidati, ovviamente i candidati esistono,
certo,
però vengono divulgati dall'Accademia svedese soltanto 50 anni dopo l'assegnazione di un premio. Infatti quest'anno sono stati divulgati i candidati dell'edizione del 1971, quella vinta da Pablo Neruda. Li sono andati a vedere, per curiosità, prima che cominciassimo la registrazione, e ho scoperto c'erano tanti voti, ben 6, per Eugenio Montale.
Uh-huh.
Che però poi lo vinse effettivamente nel 75, quindi qualche anno dopo. Si vede che i suoi sostenitori
erano molto convinti.
Esatto. E c'erano anche 2 nomination, sempre guardando un po' gli italiani, per Moravia, che invece
non l'ha mai vinto.
Le persone titolate a nominare dei candidati sono studiosi di letteratura di tutto il mondo, oppure premi Nobel degli anni precedenti, che su invito dell'Accademia di Svezia possono effettivamente segnalarli. Fanno, diciamo, entro una certa data. Nel resto dell'anno la commissione del Nobel, che è composta da 6 membri dell'Accademia di Svezia, si studia l'opera di questi nominati, ne sceglie 5, poi studia ancora e alla fine ne sceglie uno, che verrà appunto rivelato quest'anno il 5 ottobre.
Che vince un premio, parte di un grande riconoscimento ovviamente per il mondo letterario, ma molto denaro.
Sì, esatto, circa 800.000 euro, quindi ha un grandissimo impatto sulla vita di chi lo vince.
Ci sono poi dei nomi che comunque noi sentiamo ogni anno come prossimo Nobel, prossimo Nobel, prossimo Nobel, e sono alcuni un po' sempre gli stessi. Quest'anno ce ne sono anche di nuovi che compaiono.
Sì, è ancora presto.
È un toto del tutto spesso molto arbitrario, nel senso che appunto, come dicevi, non c'è un modo in realtà per saperlo esattamente, voci, opinioni, ipotesi.
Sì, diciamo che in passato probabilmente le scommesse erano basate su informazioni passate sotto banco da alcuni membri dell'Accademia in giro, ai giornali svedesi e poi da lì in giro. In realtà, da quando c'è stata tutta la riforma dell'Accademia a seguito appunto del grave scandalo avvenuto in corrispondenza del MeToo, queste informazioni probabilmente hanno smesso un po' di circolare, quindi probabilmente adesso effettivamente le scommesse sono un po' più campate in aria. Sicuramente si può provare a indovinare tra i nomi di autori di tutto il mondo che hanno raggiunto una certa età, hanno una opera molto significativa, quelli che potrebbero essere papabili. E poi si possono anche fare, diciamo, dei ragionamenti statistici sui vincitori precedenti. Ad esempio, era da anni che si diceva che il premio avrebbe dovuto essere assegnato a uno scrittore africano e che poi finalmente nel 2021 è stato assegnato a, adesso provo a pronunciare il nome ma non garantisco niente,
correggeteci se qualcuno sa come si fa,
Abdulrazak Gurnah, che è uno scrittore originario della Tanzania. E poi ancora si fanno dei conteggi, ad esempio, di quante scrittrici o poete l'hanno vinto, piuttosto che invece gli scrittori e i poeti. Ecco, una cosa del 71, tra tutti i candidati, che comunque erano diversi, ce n'era una sola donna.
Ecco,
non stupisce.
Vedremo andando avanti se fra 50 anni scopriremo che in questi anni invece c'era,
esatto,
da quel punto
magari
di vista.
Magari una maggioranza di
magari
donne.
Addirittura una maggioranza, come è successo allo Strega
esatto,
quest'anno.
Esatto, no, comunque diciamo che quelli di cui già si parla, è un po' presto anche per le scommesse, perché più ci si avvicina più sembra che vengano raffinate, però già adesso ci sono sui siti scommesse britannici, che sono un po' quelli che fanno testo in questi casi,
dacci un po' di nomi.
Vabbè, Haruki Murakami, che c'è sempre.
Sì, ogni anno.
Poi c'è un altro che viene sempre citato, è uno scrittore norvegese che si chiama Jon Fosse, poi c'è Margaret Atwood, c'è Salman Rushdie, che c'era già anche l'anno scorso, e in seconda posizione la scrittrice cinese Zhang Shuai.
Mi sembra che tu l'abbia detto molto bene.
Era un cinese convincente per Giulia
Pivotti. Sì, esatto.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Anche nel tuo caso il libro l'abbiamo avuto un po' in anteprima perché sì. Non è ancora uscito.
No, mentre registriamo e anche il giorno in cui uscirà la puntata mancheranno pochi giorni, esce il 19 di settembre per la nave di Teseo e fra l'altro in contemporanea con l'edizione in inglese e quindi con il resto del mondo.
E che libro è questo doppio?
Allora, è un librone non solo per dimensione, ma anche per densità di spunti, di riflessioni, di informazioni, di citazioni, di dati, di fatti sul mondo in cui viviamo adesso e sotto un preciso punto di vista che è quello appunto di quello che lei chiama mondo specchio, ovvero una realtà che ci porta sempre di più a uno sdoppiamento, a una polarizzazione di opinioni che secondo lei racchiude un po' le motivazioni per cui molte persone negli ultimi anni, e lei identifica il Covid come diciamo punto di svolta di questa tendenza già esistente comunque da prima, in cui sempre più persone si sono trovate diciamo a infilarsi in questa realtà alternativa fatta di pensiero cospiratorio, di teorie complottiste, di disinformazione, e appunto la pandemia per lei rappresenta la prima volta in cui tutte queste cose prendono una forma globale e si uniscono diciamo in una tendenza vera e propria che ha coinvolto molte più persone per la prima volta.
Ma ti faccio una domanda, sì. Visto che io conosco Naomi Klein come autrice di un libro famosissimo, grande sì. bestseller, che è No Logo, che sì. parlava diciamo di problemi legati al capitalismo, sì. nei cui confronti lei, mi pare di ricordare, era molto critica.
Sì.
Si parla di capitalismo anche in questo libro?
Allora, si parla sempre di capitalismo con Naomi Klein, nel senso che è un'autrice che, appunto, come dici tu, è diventata molto famosa e molto importante e molto rispettata con questo No Logo, che è uscito nel 99 in Italia, mi sembra nell'anno successivo, nel 2000, ma poi si è occupata, e in questo caso diciamo, il suo pensiero era molto direzionato ad analizzare il sistema delle multinazionali e per certi aspetti, fra l'altro, con la questione del personal branding che lei già affrontava appunto in quegli anni, anticipava di un bel po' una serie di questioni che sarebbero state rilevanti poi nei nostri tempi con ad esempio la cultura dell'influencing, i social media e una serie di cose che adesso appunto sono effettivamente in questo libro in doppio. Capitalismo, appunto, dicevo, c'entra sempre perché lei poi ha affrontato altre questioni, ad esempio è una persona molto impegnata sull'informazione sulla crisi climatica, ha parlato di quello che lei chiama disaster capitalism, cioè della capitalizzazione dei disastri, delle crisi mondiali, ma sempre appunto da un punto di vista ovviamente anticapitalista e anche in questo caso insomma la colpa alla fine delle questioni ricade sempre un po' lì. In questo caso in doppio c'è proprio un ritorno anche a No Logo per una serie di tematiche che appunto lei aveva in qualche modo intuito e che approfondisce, quindi questo doppio è tante cose in realtà. Questo mondo specchio è lo schermo del telefono, ma è anche un'informazione, è un atteggiamento mentale ed è quello che crea quelli che lei chiama i doppelganger, con una parola tedesca che però è inserita nella lingua inglese ormai, e infatti c'è una nota anche dei traduttori di questo libro che lo spiega.
Perché il titolo in inglese invece è doppelganger.
È doppelganger.
Ok.
E spiega che appunto questi doppelganger, che letteralmente in realtà forse noi potremmo tradurre come sosia, cioè come quasi replicanti, perché comunque la sua concezione è quella di quasi delle copie che vengono create di noi in questo mondo specchio e dei gemelli cattivi che sono nel mondo, e dice infatti, parla dell'etimologia della parola tedesca che letteralmente significa doppio che cammina, un doppio viandante, cioè una copia di noi che si aggira per il mondo. Sembra tutto molto inquietante, in realtà è un libro non privo di umorismo,
okay.
nel senso che Naomi Klein ha una scrittura molto brillante, quindi a tratti, pur appunto nella densità dei contenuti, insomma, io ho anche riso qualche volta, mi ha fatto molto ridere.
Interessante, ma il fatto che tu mi citi questo mondo specchio, che ti devo dire non mi è ancora del tutto chiaro che cosa sia, però capisco almeno come mai la copertina dell'edizione italiana è appunto specchiata, che
sì.
Io devo dire sono un po' cinica quando vedo questi effetti speciali, diciamo, sulle copertine. Tendenzialmente penso, vabbè, non sapevano cosa inventarsi, sicuramente è più un vezzo che qualcosa che ha un significato, però forse in questo caso ce l'ha.
No, in questo caso è più che pertinente, anche se mi sono chiesta, visto che è un trucco, come appunto dici tu, che sicuramente attira lo sguardo in una libreria, non altrettanto secondo me sui negozi digitali, perché vi grigia e quindi è meno
non si capisce che è effettivamente
specchiata, però invece è effettivamente di grande impatto dal vivo. L'unica cosa che mi viene da dire è che sarà appunto un espediente che attirerà lo sguardo magari nella promozione fotografata, e quindi sui social media, e quindi non so se Klein è allineata all'idea che il suo libro, proprio perché lei dice già in Nologo ovviamente non si aspettava di diventare col suo primo libro un'autrice bestseller mondiale e vendere milioni di copie, già lì lei fece di tutto per non diventare brand, visto che aveva scritto un libro contro questa cosa.
Quindi possiamo immaginarci Klein che si scopre taggata su Instagram in decine di foto in cui una persona si fa un selfie specchiata nel suo
Cercherò di dissuadere questa cosa. No, lei dice che assolutamente non vuole essere lei il brand, ma ci tiene che invece le sue idee viaggino nel mondo. Quindi se contribuisce a fare questo, è un'ottima copertina.
Ma il concetto del doppio, da quello che avevo letto su questo libro qualche tempo fa, è anche legato a una sua vicenda personale, giusto?
Sì, anzi direi che è proprio il motore di questo libro e l'origine di questo libro, che è in parte storia di un disguido che l'ha perseguitata per anni e legato quindi a un'ossessione che lei ha sviluppato, che l'ha portata poi a scrivere queste 500 passapagine, e in parte è un'analisi invece, diciamo, più strettamente critica del doppio nella nostra società, nella nostra cultura, attraverso la psicanalisi, la letteratura, il cinema, i fatti contemporanei. A un certo punto c'è anche Giorgia Meloni, quindi sì, non proprio in termini positivissimi considerato quello che abbiamo appena detto su Naomi Klein, si può immaginare.
Ma il disguido qual è?
Il disguido all'origine è uno dei motivi per cui fa abbastanza ridere ogni tanto, è che è anche inquieta, che è un po' la cosa del doppelganger, che appunto è vista in chiave doppia, positiva e negativa, è che lei per anni è stata sistematicamente confusa con un'altra Naomi, che nel libro spesso si chiama così, l'altra Naomi. E questa altra Naomi è Naomi Wolf, poi ovviamente si spiega approfonditamente chi è anche lei, che è un'autrice che più per la sua personalità che per le sue opere ultimamente negli anni ha avuto uno sviluppo un po' disturbante, da autrice femminista molto rispettata negli anni 90 a cospirazionista pazza, sostenitrice di teorie folli e soprattutto promotrice di una cultura di disinformazione molto pericolosa, soprattutto in tempi di Covid, che ha sfruttato dei canali molto potenti negli Stati Uniti.
Forse la sua parabola, come si dice in questi casi, merita di essere ricostruita, un po' raccontata.
Sì, allora provo a farlo in maniera un po' cronologica, visto che anche Klein nel libro cerca di farlo così, anche se in realtà certi momenti della sua storia, giustamente perché Klein non vuole fare una biografia di Wolf, ma Naomi Wolf nel suo libro è un po' il case study per spiegare quello che lei pensa del mondo, nel senso che partendo dalla sua parabola analizza quello che è successo a tutti gli altri, però appunto cerca di ricostruire un po' le sue vicende in modo abbastanza ordinato. Allora provo a farlo anch'io seguendo un po' di appunti, perché Wolf inizia come attrice bestseller e riconosciuta nel mondo come autrice femminista del libro Il mito della bellezza, che esce nel 90 e si proprio pianta come libro fondamentale del femminismo in un momento in cui c'era un po' bisogno di un'onda morbida di temi legati alle donne. Infatti quello che Klein specifica, riconoscendo che è un libro importante seppur non privo di diversi errori statistici, spiega, è un libro che comunque tenta una riconciliazione verso il centro dei temi, e una critica che le fa è che non include Klein non ha molto da offrire alle donne di una classe non agiata, mentre promette il mondo letteralmente alle donne come lei, come Wolf.
E quindi un testo, diciamo, importante per quello che poi è stato definito femminismo liberal, femminismo insomma delle donne bianche benestanti, che forse in quel periodo si erano un po' allontanate dai temi del esatto. femminismo, quindi è stato effettivamente
esatto.
significativo.
E Wolf infatti diventa proprio il volto di questo tipo di pensiero televisivo, nel senso volto perché proprio la vedevi ovunque, e portavoce di questo tipo di ideologia non ideologica, cioè di un pensiero che, diciamo, non teneva conto di una serie di cose.
Che mi pare di ricordare che un po', diciamo, in sintesi il libro andava a decostruire tutte quei pezzi, diciamo, della nostra cultura e della nostra società che impongono alle donne dei certi canoni estetici, e quindi le portano spesso in alcuni casi anche a compromettere la propria salute. C'era tutta una parte, mi pare, dedicata sì. all'anoressia, e in generale comunque un po' schiavizzano le donne.
Sì, sì, infatti era un libro con dei meriti innegabili. Poi ovviamente in questa ottica di critica Klein ne vede anche i punti più problematici, però non smette mai di dire che quello è comunque un libro, anzi è una Wolf che non si spiega come sia esistita, vista poi la deriva. Ma continuiamo appunto con la deriva.
Infatti.
Allora, come dicevi appunto tu, liberal è la parola chiave, nel senso che Wolf in quegli anni, in questa scalata, in questo grande successo che l'accoglie, bazzica molto gli ambienti dell'establishment liberal, per l'appunto,
che negli Stati
della
Uniti,
politica americana.
Negli Stati Uniti la parola liberal indica, diciamo, il fronte progressista della politica, però non per forza, anzi
un
no,
pensiero
non
di
radicale,
sinistra, non
diciamo,
radicale.
Centrosinistra.
Esatto, direi un centrosinistra
in chiave americana.
In chiave americana, che però si schiera comunque con delle cause vicine alla sinistra. Frequenta questi ambienti, sposata ad esempio a quello che poi sarebbe diventato il ghostwriter di Bill Clinton, che
accidenti,
a sua volta
okay.
scriveva per il New York Times, quindi insomma niente fa pensare in quel momento che lei possa poi passare completamente al lato oscuro di lì a pochi anni. Comunque Klein dice che, diciamo, una delle prime dei primi sintomi di un cambio di direzione di Wolf si vede a metà degli anni 2000, intorno al 2005, quando Wolf pubblica un libricino, non una grande pubblicazione, un proprio lo definisce così, che si chiama The Treehouse: Eccentric Wisdom from My Father on How to Live, Love and See. Che già dal titolo si capisce che è una cosa molto diversa.
Treehouse significa casa sull'albero, giusto?
Sì, perché in questo libricino, che è un po' un manifesto fricchettone sul ritorno alle origini e alla bellezza delle cose semplici, il padre le insegna letteralmente a fare una casetta sull'albero per il figlio. È un primo segnale, in effetti un po' bizzarro, di una posizione distante comunque dalla spinta di cambiamento che sembrava voler portare con i suoi primi testi. Qui invece insomma, c'è una svolta un po' particolare che Klein identifica come primo segnale. Ma segnale invece indiscutibile arriva poi nel 2007 con The End of America, Letter of Warning to a Young Patriot.
Quindi la fine dell'America, lettera di avvertimento a un giovane patriota. Tutti questi titoli non sono in italiano,
perché non sono stati mai tradotti ovviamente. E in questo caso si tratta di un libro che Klein definisce di paranoia patriottica.
Accidenti, ok.
Dove i suoi temi spariscono definitivamente, cioè i temi femministi ovviamente legati al corpo della donna non sono più pervenuti. E curiosamente però Klein dice anche che questo è il momento in cui loro due cominciano ad essere un po' sovrapposte, nel senso che Wolf comincia ad occuparsi in chiave però complottista e appunto paranoica dei temi che erano sempre stati di Klein.
Temi più radicali rispetto alla politica liberal.
Esatto, ma soprattutto di uno sguardo critico sulle istituzioni, sul sistema, sui poteri. E poi in realtà la prima prova provata che Klein ce l'ha in un bagno di New York, in un bagno pubblico di Wall Street, dove si trovava perché stava seguendo appunto le proteste di Occupy Wall Street nel novembre del 2011, e proprio lì per la prima volta ha sentito effettivamente dal vivo qualcuno parlare di opinioni di Naomi Wolf come se fossero le sue, dicendo: ah, incredibile che Klein abbia detto questa cosa. E lei esce dal bagno e dice: forse intendi Naomi Wolf. E lei per un po', diciamo, ha osservato questa cosa senza prenderne parte, e a un certo punto invece ha cominciato a dover segnalare che non si trattava effettivamente di lei,
perché poi le cose sono molto peggiorate, giusto?
Sono molto molto peggiorate, perché per alcuni anni appunto Naomi Wolf si limitava a fotografare le nuvole strane, a fare la teorica delle sheet chimiche, mentre invece Naomi Klein ci tiene a ribadire stava facendo ricerche sul Green New Deal, quindi questioni legate all'ambientalismo su cui lei ha molto studiato e su cui scriveva cose documentate e approfondite, mentre appunto quest'altra faceva le foto alle nuvole.
Ti interrompo per un dubbio che mi è venuto, sì. Ma c'era una qualche persecuzione di Naomi Wolf ai danni di Naomi Klein? Cioè si occupava degli stessi temi per spacciarsi per lei?
No, in questo Klein dice che secondo lei è del tutto in buona fede, cioè non è mai stata, anzi in qualche modo la difende, anche nel senso che al contrario anche Wolf ogni tanto si è trovata a dover dire non sono io.
Era vicendevole,
magari,
la
esatto,
cosa.
Qualcuno magari le faceva i complimenti per aver scritto Shock Economy e lei doveva dire che era l'altra, quindi comunque è stata abbastanza casuale secondo Klein il fatto che si occupassero, abbiano iniziato intorno al 2007 appunto a occuparsi di temi analoghi.
Hanno più o meno la stessa età,
cioè allora nome. Le motivazioni di sovrapposizione secondo Klein sono il fatto che sono due donne ebree più o meno coetanee, Wolf è un po' più grande, e, con capelli castani di media lunghezza, medio lunghi, e entrambi chiamate Naomi, cioè questi sono di fatto gli
basta
unici
poco.
Veri. E su questo c'è anche una cosa che mi ha fatto molto ridere, in cui Klein dice che non è la prima Naomi con cui in realtà viene confusa, perché negli anni 90 c'era un'altra Naomi molto popolare che è Naomi Campbell,
però lei è molto diversa,
molto diversa. Sia per ambito che per una serie di aspetti.
Ma chi è che l'ha confusa per Naomi Campbell?
Ma succedeva spesso, dice appunto, che ogni tanto qualcuno usava un nome al posto dell'altro, ma in particolare un episodio che mi ha fatto ridere è in una conferenza che vede protagonisti Alexis Tsipras, importante politico greco di sinistra, e Slavoj Žižek, che è un filosofo sloveno abbastanza noto e con opinioni molto
celebre per essere un filosofo
dalle opinioni importanti. E proprio loro due a un certo punto tirarono in ballo qualche opinione di Naomi Klein in sua assenza, citarono Naomi Campbell con un moderatore abbastanza basito che però pare non osò correggere nessuno dei due.
A quindi, volte non è facile intromettersi quando
parla. Mi piace però pensare, immaginare Naomi Campbell contro il capitalismo, sarebbe stato magnifico che fosse vero. Ma per tornare invece a Naomi Wolf, e ormai le Naomi sono tantissime, si sono moltiplicate e hanno tanti doppelganger, veniamo proprio alla disfatta finale di questa sua parabola, che arriva nel 2019. C'è un buco ovviamente di anni in questo periodo, voi fate conto che comunque lei continua a dire cose abbastanza stupide o comunque non verificate, molto sciatte e molto assurde. Tutto questo ha anche un sito suo che si chiama Daily Cloud, dove appunto diffonde queste sue idee. La svolta, diciamo, finale, proprio la rottura finale, arriva nel 2019 quando fa questa intervista alla BBC Radio per promuovere il suo libro nuovo che si chiama Outrageous, Sex, Censorship and the Criminalization of Love, che è uno studio sulla persecuzione dell'amore omosessuale nella Gran Bretagna vittoriana, basato su delle sue ricerche che aveva fatto a Oxford durante un dottorato di ricerca. E in qualche modo questo sembra rappresentare un ritorno alle origini, nel senso che sembra appunto uno studio sulla sessualità, sui temi di genere che in qualche modo le appartenevano di più. Peccato che è pieno di inesattezze molto gravi e appunto conferma la sciatteria e l'imprecisione che Klein già denuncia su altri lavori di Wolf, e che qui diciamo vengono messi in piazza, perché in questa intervista Matthew Sweet, che la intervistava appunto per BBC, replica in diretta e fa delle opposizioni sensate a delle cose che Wolf non aveva non solo non capito ma completamente travisato, al punto da risultare offensive nei confronti degli omosessuali e al punto da quasi suggerire delle colpe criminali agli omosessuali citati nel suo libro.
Ricordo che quando questa intervista era stata diffusa sui social, perché subito se ne era molto parlato nel Regno Unito, e quindi diciamo anche quel pezzo della registrazione era girato poi su Twitter indipendentemente, noi ne avevamo parlato sul post in un flash che avevamo intitolato "Non credete a tutto quello che leggete nei libri, perché appunto dimostrava un caso in cui forse il fact-checking non era stato fatto proprio molto bene.
No, sembra che fosse fatto molto male. In particolare Klein spiega qual è stato il, diciamo, l'incomprensione sua di Wolf più grave riguardo a un'espressione che è quella di death recorded, morte registrata, che nei documenti del tribunale che lei portava in questo libro aveva totalmente frainteso, e appunto significava in realtà l'esatto contrario di quello che lei poi aveva scritto. E,
cioè lei pensava che queste persone fossero state condannate a morte e poi uccise in seguito,
esatto,
alla condanna.
Invece significava che gli accusati erano stati giudicati colpevoli ma poi rilasciati, quindi proprio completamente
un fraintendimento di un gergo giuridico, di
un
fatto.
Gergo giuridico, e appunto che però implica pensiero molto critico e sovverte completamente il senso di quello che lei voleva fare e soprattutto della realtà. Mi piace dire questa cosa solo perché è il momento in cui Klein dice che Wolf registra la sua morte, quindi la morte registrata in questo caso è l'intervista a BBC
Radio. La sua morte come autrice, immagino.
La sua morte come autrice, ma autrice di un certo tipo, nel senso che lei ovviamente dopo questo episodio viene radiata da una serie di ambienti, non scrive più per i giornali che la facevano scrivere prima, quindi il Guardian non la vuole più, fa molta fatica ad inserirsi ormai da un po' di tempo, ma qui in modo netto non ha più accesso a un certo tipo di divulgazione. E quindi però cosa fa Wolf? Ripiega, nel senso che è un po' qui, diciamo, la spiegazione che si dà Klein su questa spirale discendente in cui è entrata è proprio quel pensiero che comunque questa persona che ha avuto una piattaforma e che sembra aver sempre inseguito un certo tipo di notorietà, un certo tipo di status, l'abbia un po' accettata quando le è arrivata nella forma in cui le è arrivata. Quindi nel momento in cui ha capito che poteva avere questo spazio non più dove aveva cercato di essere per tanti anni, ma in un altro tipo di comunicazione, le è andato bene quello. E questo tipo di comunicazione è quella di Steve Bannon.
Ah.
Ecco, un altro nome che magari risuona a molti, ma ricordiamo, insomma, consigliere braccio destro di Donald Trump e soprattutto per tanto tempo direttore del sito di notizie di estrema destra.
Se sentono Breitbart i colleghi in redazione, chissà cosa
no,
ti dicono.
Infatti, ho messo molte virgolette, immaginate delle dita in aria che fanno così. Bannon la accoglie e la mette anzi in prima linea a dire un sacco di cose. Dire un sacco di cose completamente opposte a quelle del pensiero liberal che aveva rivendicato per tanti anni, da cui ormai completamente si è allontanata completamente. Con l'epoca Covid questo esplode in un'informazione sistematica, al punto che il podcast di Bannon, che si chiama War Room, diventa War Room Pandemic. E quindi gli spazi che accolgono Naomi Wolf diventano spazi in cui lei, dottoressa Wolf, come la chiama Bannon, ha libertà di dire un sacco di cose imprecise, false e spesso anche pericolose, che hanno lo specifico, perché veramente ci sono in questo libro alcune delle teorie che ha condiviso, sono abbastanza deliranti, cioè non è solo un tipo di informazione alternativa, è un'attiva promozione di pensieri completamente antiscientifici.
In questo caso antivaccinisti, pare.
In questo
di capire.
Caso antivaccinisti, cospirazionisti, Bill Gates che cerca di tracciarci col vaccino, il vaccino che può essere contagioso per persone che sono nella stessa stanza, cioè veramente cose senza nessun tipo di evidenza, che lei invece promuove con una grande sicurezza. Ed è qui un po', dice Klein, la forza del pensiero cospiratorio, cioè la capacità non solo di proporre una realtà alternativa che per molti è un po' un modo di dare spiegazioni a quello che non capiscono, ma fornisce un piano, cioè lei, le persone come lei, Bannon e tanti altri hanno dei valori in qualche modo, e questi valori hanno una concretezza che magari alla sinistra di adesso, almeno secondo Klein, a volte manca.
Ma questo è il mondo specchio?
Questa è parte del mondo specchio, ci sono poi le terre d'ombra anche.
Ah, wow. Sembra quasi
sembra
un romanzo
degli anelli.
Lo sai che c'è la saga dell'attraversa specchi, sembra un po' quello.
Esatto, è tutto molto ricco di ambientazioni, no, che purtroppo sono invece molto reali, anche perché Klein ci tiene a rimanere invece saldamente con i piedi per terra, a differenza della sua doppelganger. Ma ci sono le terre d'ombra, che sono, diciamo, l'obiettivo che secondo Klein dovrebbe invece essere messo più a fuoco. E secondo lei i cospirazionisti, diciamo, non hanno del tutto torto a sentirsi in qualche modo attaccati da qualcosa e ad avere paura di qualcosa. Quello che secondo Klein manca è la comprensione invece di cos'è questo qualcosa, e questo qualcosa spesso è un potere un po' sotterraneo, appunto le terre d'ombra, che ancora una volta il capitalismo che opera contro le persone. E gli obiettivi invece di chi pensa come Wolfe, come Bannon e come tanti altri invece sono tutto errati.
Questo mi ricorda un titolo di un articolo che era stato pubblicato già nel 2014, quindi diversi anni fa, dopo che già erano emerse delle imprecisioni nei libri di Wolfe, un titolo di un articolo del New Statesman, che sostanzialmente diceva Naomi Wolfe non è una femminista che è diventata una teorica della cospirazione, in realtà era fin dall'inizio una teorica della cospirazione, soltanto che nel primo caso ha trovato una cospirazione che esisteva veramente, cioè quella del patriarcato.
Sì, è un po' la teoria dell'orologio fermo che due volte al giorno fa l'ora giusta. Oddio, viene da pensare che fosse effettivamente così e che poi avesse sempre in mente qualcos'altro oltre alle sue idee, con la differenza che appunto per un certo periodo sembrava volerle perseguire con una certa serietà e che poi invece, ma oddio, sempre con la stessa in realtà morbosa serietà, poi le ha affrontate così in una chiave un po' inquietante, uncanny come si dice in inglese, che è un termine che comprende tanti significati. Questo è uno degli 800.000 spunti che ci sono in questo libro, non posso assolutamente affrontarli tutti, ma che appunto spiegherebbe un po' del declino di Wolfe, ma anche insomma un po' di una tendenza contemporanea.
Ma ti faccio una domanda generale: questo libro per chi è? Perché da un lato, sapendo insomma la storia editoriale di Naomi Klein, mi viene da pensare che magari interesserà a chi aveva letto, apprezzato, studiato No Logo. Dall'altro però c'è tutto un aspetto narrativo di questa vicenda di Naomi Wolfe, e poi appunto sarei curiosa di sapere tutto il resto, che magari lo rendono interessante anche in generale, o no?
Ma allora, sicuramente adesso io mi sono concentrata molto sulla vicenda di Wolfe perché è la prima, intanto è la prima parte proprio del libro che Klein usa per introdurre i suoi argomenti, però ripeto, è un libro talmente pieno di riflessioni con cui uno poi può trovarsi d'accordo o non d'accordo, ma sono sicuramente, a differenza delle opinioni di Wolfe, molto documentate, molto spiegate, molto approfondite, e quindi è un libro per chiunque voglia avere uno sguardo molto completo, molto critico, non diagonale, perché c'è un problema di sguardo diagonale secondo Klein, una delle tante cose che viene detto qui dentro, ma insomma che abbia in qualche modo delle posizioni sulla realtà contemporanea, e a chiunque interessi questa cosa sicuramente può apprezzare il libro di Naomi Klein.
Questa cosa, cioè il mondo in cui viviamo, quindi forse
esatto,
un po' tutti.
Diciamo un po' per tutti.
Comunque per concludere, forse vale la pena terminare con un po' la storia editoriale invece di Naomi Wolfe, visto che abbiamo parlato molto di lei.
Sì, perché è ricca di momenti...
Di colpi di scena.
Esatto, considerato che i colpi di scena sono stati anche nella sua vita e nel suo personaggio, effettivamente anche la sua storia editoriale lo è stata.
Sì, in Italia meno, nel senso che la ma parte del mito della bellezza e poi i suoi libri successivi non erano stati proprio pubblicati in edizione italiana. Per quanto riguarda Outrageous, questo libro che ha fatto traboccare il vaso, L'incriminato, era già stato pubblicato al tempi dell'intervista con Matthew Sweet nel Regno Unito. Dopo quell'intervista è stato rivisto, cioè nel senso che è stato corretto e nelle librerie sono arrivate delle edizioni riviste. Invece è stata cancellata completamente la pubblicazione negli Stati Uniti, dove non era ancora uscito, e poi da allora insomma la carriera editoriale di Naomi Wolfe, diciamo nell'editoria tradizionale, si è un po' interrotta. In Italia c'è da dire che poco tempo fa, cioè nell'ottobre del 2022, è stato invece ripubblicato Il mito della bellezza, che da tanto tempo era fuori catalogo. L'ha pubblicato la casa editrice Tlon, che pubblica molti testi che hanno a che vedere con il femminismo, ed è interessante andare a vedere le motivazioni di questa pubblicazione, che appunto è avvenuta dopo che già Wolfe come autrice in generale era stata piuttosto screditata. Abbiamo chiesto un commento a Maura Gancitano, che è una delle editrici di Tlon e che ci ha spiegato questa scelta così.
Abbiamo deciso di ripubblicare il mito della bellezza di Naomi Wolf perché è vero che dagli anni 90 a oggi abbiamo scoperto nuovi dati, c'è un nuovo filone di ricerca che tra l'altro deve molto anche a quel libro di Naomi Wolf, ma queste ricerche, questi studi confermano e riconfermano in gran parte quello che lei sosteneva, quindi le sue intuizioni, la sua visione delle cose, e il libro purtroppo è ancora straordinariamente attuale. E poi ci siamo accorti che al di là della quantità di libri sullo stesso tema che oggi possono essere più aggiornati rispetto a un libro degli anni 90 che ha aperto una strada, in realtà molte persone, tra cui anche la sottoscritta, sente comunque il bisogno di andare a leggere proprio quel libro lì. Certi libri hanno un significato e hanno senso anche al di là di quello che dicono, proprio per quello che hanno rappresentato per le persone.
Anche Klein nel suo libro non è mai, è molto critica ovviamente nei confronti di Wolf, ma riconosce anche dei meriti alla Wolf autrice di questo libro, quindi non è una condanna a morte la sua, semplicemente è un'analisi di una parabola molto particolare.
Anche come libri dimenticati per secoli e secoli, come quelli che raccontavano la storia di Jakub Frank e della sua setta di ebrei polacchi, possono ritrovare delle nuove espressioni anche nel mondo di oggi, magari, che ne so, dirci qualcosa sul posto in cui viviamo oggi nel 2023, così anche un vecchio libro che ha degli aspetti insomma da maneggiare con cura può comunque essere letto ancora oggi. Io sono Ludovica Lugli e ho letto i libri di Jakub di Olga Tokarczuk, pubblicato da Bompiani nella traduzione di Liudmila Riba e Barbara Delfino.
Io sono Giulia Pilotti e questo mese ho letto Doppio, il mio viaggio nel mondo specchio di Naomi Klein, tradotto da Andrea Silvestri e Andrea Terranova, pubblicato dalla Nave di Teseo.
Questa è la settima puntata di Comodino, un podcast del Post che esce il 15 di ogni mese.
Lo potete ascoltare sull'app del Post o sulle principali piattaforme.
Per sapere subito quando esce una nuova puntata, potete attivare le notifiche sulla app del Post.
Se volete scriverci, ci trovate all'indirizzo comodino@ilpost.it.
Ciao!